Buonasera a tutti e benvenuti a questa seconda lezione sul tema Evangelizzare con successo. È un tema che abbiamo iniziato la scorsa settimana e che ci porterà dentro delle profondità straordinarie per quanto riguarda il cuore di Gesù per le persone che ancora non conoscono veramente la grazia di Dio e che ancora non sono ritornati a casa. Dietro questo studio ci sono anche diversi anni di esperienza, diversi anni di coinvolgimento in questo argomento che ha segnato la mia vita in maniera straordinaria in questi ultimi 30 anni. E quindi quello che desidero comunicare non è semplicemente dare quattro versetti o insomma, dare un pochettino di insegnamento sull'argomento, ma anche quello di poter consegnare ad ognuno di voi un po' di esperienze che hanno cambiato realmente la mia vita, hanno cambiato la vita di tante persone attorno a me che hanno lavorato con me in questi ultimi anni. Quindi voglio benedire Dio per questa opportunità, per questo studio, per lo studio biblico ai cerci, perché permette di mettere a nudo un pochettino quello che è il cuore di Dio, l'intento di Dio, i propositi di Dio per questo mondo e uscire fuori da quella che è una prigione religiosa che ha creato nell'arco degli anni, nell'arco dei secoli. Non sono cose belle nel senso che tante persone sono state raggiunte, sono state toccate dalla grazia di Dio e poi in realtà sono cadute miseramente in una forma di bigottismo religioso e di chiusura mentale che ha prodotto tanti danni, che ha prodotto tante cose brutte, tante catastrofi in realtà all'interno delle nostre società. Questo è il motivo per il quale faccio dichiarazioni molto forti e molto dirette al cuore di ogni singola persona che sta ascoltando, dichiarazioni del tipo: Gesù non ha mai predicato una religione, Gesù non ha mai insegnato sul cristianesimo. Il cristianesimo è, che ci piaccia o no, una delle tre religioni monoteiste assieme all'Islam, insieme all'ebraismo, e non ha rispecchiato in realtà il nome che porta, cioè Cristo, quello del suo amore, quello della compassione incondizionata, della grazia, dell'amore immeritato verso ogni singolo essere umano. E stasera e nelle prossime settimane cercheremo di affrontare questi argomenti con tanta voglia ancora di imparare, quindi ci accosteremo a certe cose con umiltà, con mansuetudine, con desiderio di chiedere ancora allo Spirito Santo rivelazione, perché non abbiamo ancora tutta la rivelazione, non abbiamo ancora tutta la conoscenza e non l'avremo mai finché staremo in questo corpo di carne. Quindi Paolo dice: in parte conosciamo, in parte profetizziamo, in parte parliamo, in parte insegniamo, ma arriverà quel giorno in cui conosceremo tutto appieno e quindi avremo un modo di esprimerci, avremo un modo di comprendere tutto quello che fino a oggi ci è stato nascosto. Il testo base che ci accompagnerà nelle prossime lezioni è quello tratto dal Vangelo di Luca al capitolo 10, che voglio leggere insieme a voi dal versetto 1 al versetto 9. Lo leggiamo insieme, dai, ed è scritto così: dopo queste cose il Signore ne designò altri 70. E li mandò a due davanti a sé in ogni città e luogo dove egli stava per recarsi. E diceva loro: la messe è grande, ma gli operai sono pochi. Pregate dunque il Signore della messe che spinga degli operai nella sua messe. Andate, ecco, io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Non portate borsa, né sacca, né sandali, e non salutate alcuno per via. E in qualunque casa entriate, dite prima: pace a questa casa. E se lì vi è un figlio di pace, la vostra pace si poserà su di lui, se no essa ritornerà a voi. Rimanete quindi nella stessa casa, mangiando e bevendo ciò che vi daranno, perché l'operaio è degno della sua ricompensa. Non passate di casa in casa. E in qualunque città entriate, se vi ricevono, mangiate di ciò che vi sarà messo davanti. E guarite i malati che saranno in essa e dite loro: il regno di Dio si è avvicinato a voi, lo ripeto, il regno di Dio si è avvicinato a voi. Gesù ha predicato il regno e ha insegnato ai suoi discepoli a predicare il regno. Questi quattro principi di cui parlavamo la volta scorsa, la scorsa lezione, che hanno veramente toccato tante persone, mi hanno scritto, mi hanno chiamato dicendo che realmente certe cose che sono insegnate purtroppo a volte nei luoghi religiosi non ci permettono di essere efficaci, non ci permettono di essere utilizzati, usati in maniera determinata, in maniera determinante per l'avanzamento del regno di Dio, per raggiungere tutte quelle persone che ancora non conoscono Dio. Perché? Perché la religione, stasera parlerò molto della differenza che c'è tra la religione e il regno di Dio. Forse non riusciremo ad entrare neanche nel primo principio questa sera, perché credo che sia importante dare delle basi, gettare delle fondamenta sulle quali poi costruire e comprendere quello che stiamo dicendo, perché non è semplicemente uno studio biblico, ma è qualcosa che va a. Lo scopo di questi studi non è semplicemente quello di edificare, ma è principalmente quello di andare a demolire, quello di andare a scoperchiare determinate cose, demolire certi falsi fondamenti e andare letteralmente a sradicare una cultura sbagliata che purtroppo ci ha impedito di essere efficaci, di essere utili. La religione rende le persone inutili. Il regno di Dio ci rende utili, utilizzabili, ci rende adatti per Lui, ci rende efficaci in tutto quello che facciamo, efficaci in tutto quello che diciamo, efficaci in quello che capiamo e comprendiamo che il Signore ci ha dato. Quindi i quattro principi, come abbiamo detto la volta scorsa, che caratterizzano questo mandato, l'abbiamo riassunto in quattro parole principali. Quindi vediamo quello che Gesù dice. Gesù dà il mandato ai suoi, a questi 70. La volta scorsa abbiamo cercato di capire anche perché Gesù ha dato il mandato ai 70. Dove sono finiti i 12? Gesù li ha, in un certo senso, posteggiati per qualche giorno, li ha tenuti di lato perché veramente l'avevano esasperato con quello che abbiamo letto in Luca al capitolo 9. Per quanti non sanno di cosa stiamo parlando, vi prego di riascoltare o di guardare la lezione precedente. E abbiamo, ripeto, racchiuso il mandato su quattro principi, che non sono quattro punti o quattro chiavi, sono quattro principi. Qual è la differenza tra i punti e i principi? I principi rimangono sempre uguali, ma i metodi di applicazione cambiano. Quando invece si predica su quattro punti per o la ricetta per, non puoi sostituire nessuna di esse e non puoi invertire l'ordine dei fattori. Quindi, quando parliamo dei principi, parliamo di qualcosa che riguarda il cuore di Dio, che riguarda l'obiettivo di Dio. I principi li troviamo continuamente nella scrittura, li vediamo continuamente negli insegnamenti di Gesù. Infatti vedremo alcune cose che il modo come lui manda i discepoli, i principi che motivano questo mandato, sono i principi con i quali Gesù si muoveva in realtà. Quindi Gesù stava dicendo letteralmente fate come faccio io. Una delle cose importanti che poi vedremo appunto è che questo mandato Gesù lo dà ai 70, come leggiamo al versetto 1, dice li manda 2 a 2, quindi crea letteralmente 35 coppie. E li manda 2 a 2 e li manda davanti a sé in ogni città e luogo dove egli stava per recarsi. Questo è molto importante perché questo ci fa comprendere la motivazione di Gesù, il motivo per il quale lui manda i discepoli. Quindi sta dicendo letteralmente andate a prepararmi la via. Ora ci entreremo su questo discorso perché è fondamentale, dobbiamo comprenderlo questo. Quindi i quattro principi di cui si parla, di cui stiamo parlando in questo mandato di Luca al capitolo 10 sono questi, dal versetto 5. In qualunque casa entriate, dite prima di entrare, pace a questa casa. Abbiamo nominato questo principio, il principio della benedizione, cioè devi benedire le persone prima di raggiungerle con il messaggio del Vangelo. Secondo principio, versetto 7 e 8 dice: rimanete quindi nella stessa casa mangiando e bevendo ciò che vi daranno, perché l'operaio è degno della sua ricompensa. In qualunque città entrate, se vi ricevono, mangiate di ciò che vi sarà messo davanti. Il secondo principio è il principio dell'associazione, cioè il principio dello stare con le persone, associarsi con le persone, spendere tempo con le persone, trovare opportunità, studiare delle strategie per poter stare con queste persone. Tutto questo prima di predicare il Vangelo. Terzo principio, scritto al versetto 9, è guarite i malati che saranno in essa, cioè benediteli prima. Quando avrete l'opportunità di stare con loro, state con loro, quindi non di fretta, non qualcosa di così molto sporadico, ma mangiate con loro, bevete con loro, state nella loro casa, condividete del tempo insieme. Questo produrrà fiducia. Quando le persone cominceranno ad avere fiducia, si apriranno e racconteranno dei loro problemi e metteranno a nudo il loro cuore, la loro situazione, anche a volte in maniera privata, cioè diranno delle cose magari che non hanno detto ad altri. Quindi si apriranno nella loro debolezza, nelle loro difficoltà, nella loro tragedia che stanno vivendo. E Gesù dice: quando lo faranno, guarite, pregate per loro, guariteli, cioè. Ci sono delle infermità, ci sono situazioni particolari, ci sono situazioni dove le persone hanno bisogno di un miracolo. Gesù dice: guarite i malati che saranno in essa. Non necessariamente guarigioni di malattie fisiche, ma si parla anche di situazioni in famiglia, situazioni con i figli, situazioni con il marito, con la moglie, situazioni con il lavoro, situazioni di qualunque genere, cose molto personali. E quando Dio opererà, il quarto principio, descritto sempre al versetto 9, dite loro: il regno di Dio si è avvicinato a voi. Questi sono dei principi fondamentali che non necessariamente devono essere messi in ordine, chiaramente, ma Gesù sta dando una sequenza molto chiara. Sarebbe molto buono per noi poter seguire questo nel limite del possibile, chiaramente, per quanto ci è dato. A volte capita che incontriamo persone che magari pensiamo, sappiamo, ci rendiamo conto che non avrò mai più l'opportunità di incontrare, ad esempio, un viaggio in un treno oppure in un aereo, non lo so, all'interno di un bar, qualcosa del genere, la possibilità di salutarsi in mezzo alla strada velocemente, lì dove abbiamo l'opportunità magari di parlare di Gesù, parlare del regno di Dio, facciamo, oppure magari scambiamoci un numero di telefono per creare un ulteriore incontro, possibilità di incontro. Ma il concetto è questo: prima di raggiungere le persone, beneditele. Secondo, quando avete l'opportunità di entrare nelle loro case, in contatto con loro, associatevi con loro, spendete del tempo con loro, acquisite fiducia e quindi avrete l'opportunità di poter pregare per i loro bisogni più intimi e quando Dio opererà potrete dire: il regno di Dio si è avvicinato a voi. Noi abbiamo letteralmente nel mondo religioso abbiamo invertito questi quattro principi, abbiamo invertito la sequenza di questi principi, perché noi abbiamo detto la cosa più importante è predicare. Se le persone ascoltano, possiamo pregare per loro. Se le persone ricevono un miracolo, loro potremmo andare a casa loro e stare con loro e di conseguenza poi li potremo benedire. Noi siamo straordinari, noi esseri umani, a invertire i principi di Dio o la sequenza dei principi di Dio. Dio desidera creare un rapporto con le persone. Quindi noi non siamo delle mitragliatrici di versetti biblici dove ci mettiamo in mezzo alla strada, cantiamo i nostri canti, spariamo i volantini nella faccia delle persone, gli diciamo loro: ti devi ravvedere, ti devi convertire, se no andrai all'inferno per tutta l'eternità. E se qualcuno ci manda a quel paese, noi addirittura ci arrabbiamo perché diciamo: non daremo più le perle ai porci, ecco, sono dei sporchi peccatori, perché loro piace più il peccato che ascoltare la parola di Dio. In realtà, il modo come si è evangelizzato in alcuni momenti è letteralmente, potrei dirlo, incivile. Potrei usare delle espressioni un po' più forti, ma mi limito perché è giusto limitarmi. Ma abbiamo sputato sentenze e vomitato condanne sulle persone che non volevano ascoltare, tacciandole per porci, per iniqui, empi, persone destinate all'inferno. Perché? Perché non ci hanno voluto ascoltare. Oggi, dopo anni, posso dire molto chiaramente che quelle persone hanno fatto bene a non ascoltare delle persone pazze. Come, e io mi ci metto in mezzo perché anch'io ho fatto parte per un tempo di quella cerchia di persone totalmente fuse di cervello che pensavano di essere nell'assoluta verità e che si permettevano il lusso di poter giudicare e condannare le persone che non volevano ascoltare questo santissimo, questa persona integra, questa persona integerrima, questa persona che serviva a Dio. Grazie a Dio, lo Spirito Santo mi ha parlato in questi ultimi anni, mi ha convinto dei miei peccati, mi ha fatto comprendere tutti gli errori, ancora sono in fase di elaborazione, quindi sono sempre là in attesa di parole da parte di Dio. Ma di cosa parliamo oggi? Parliamo della chiave per poter cambiare letteralmente il mondo, che è l'evangelizzazione. Il miglior modo di evangelizzare, noi sappiamo che è l'amore. Se non sbaglio, era Sant'Agostino che diceva: quando devi evangelizzare, fallo ogni giorno della tua vita e se sei proprio costretto, usa pure le parole. Allora, vorrei iniziare questa lezione facendo una dichiarazione importante, che tutto ciò che viene fatto senza la comprensione reale del regno di Dio diventa un'attività religiosa che produce risultati inutili e in alcuni casi pericolosi e devastanti. Guardate qual è il finale di questi quattro principi. Gesù dice alla fine: e dite loro, il regno di Dio si è avvicinato a voi. Quindi il desiderio di Gesù è fare comprendere alle persone il regno di Dio, il messaggio del regno di Dio, i principi del regno di Dio, come funziona il regno di Dio. E Gesù desidera che questo messaggio arrivi prima tramite la benedizione, poi attraverso l'associazione, poi attraverso la preghiera e poi immancabilmente attraverso una testimonianza verbale. E dite loro: il regno di Dio si è avvicinato a voi. Cioè, quando arriva la predicazione, le persone devono aver già gustato il regno di Dio. Questo è molto importante. E il regno di Dio come si gusta? Si gusta attraverso la benedizione delle persone, cioè le persone ti amano e ti benedicono prima di conoscerti. Noi dobbiamo imparare ad amare e a benedire le persone prima di raggiungerle, prima di avere un risultato positivo, prima di avere la loro risposta. Le persone devono sentire che quando andiamo a loro, quando entriamo nella loro casa, quando entriamo nella loro sfera, nella loro zona comfort, loro devono sapere che chi sta entrando, sta entrando qualcuno che li ha amati prima di conoscerli, che non aveva altro che il desiderio di poter stare con loro. Quindi noi non cerchiamo di far cambiare religione alle persone. La predicazione non serve per portare le persone dalla Chiesa Cattolica alla Chiesa Evangelica o dalla Chiesa Evangelica alla Chiesa Cattolica. Noi non siamo chiamati a portare le persone dalla Testimone di Geova alla Chiesa Evangelica Pentecostale Italiana o alla Chiesa dei Fratelli o alla Chiesa Battista, eccetera, eccetera. Il nostro compito è portare il regno di Dio. Il nostro compito non è demonizzare i luoghi dove le persone sono in questo determinato momento, il nostro compito è portare l'amore di Dio. Quindi quando le persone scopriranno che a casa loro, che accanto a loro stanno arrivando delle persone che li amano, che li benedicono, che hanno pregato per loro e che sono pronti a pregare e a prendersi cura di loro, loro comprendono che questo è il regno di Dio. E la nostra predicazione consiste semplicemente nel dire: il regno di Dio si è avvicinato a voi, cioè voi già l'avete sperimentato, ora vi diciamo che cosa è quello che avete sperimentato. Ed ecco perché è importante comprendere i principi del regno di Dio, perché la religione ribalta completamente il modo in cui Gesù ci manda a evangelizzare. Noi abbiamo insegnato, dobbiamo predicare a tutti i costi, a tempo e fuori di tempo, dobbiamo avere la parola nella nostra bocca continuamente, parlare con versetti, con la parola di Dio, con la Bibbia e con le sacre scritture, dobbiamo sparare continuamente versetti per ogni circostanza, ogni situazione. E quello che le persone hanno ricevuto semplicemente è che hanno davanti delle persone stupide, o fanatiche, o bigotte, o totalmente imbottiti della loro religione. Quindi, qual è la differenza tra la religione e il regno di Dio? La religione rende veramente le persone stupide, nel senso che non permette alle persone di ragionare, di pensare con la propria testa, le rende ottuse, e pretende di far vivere loro una vita talmente spirituale che alla fine non serve né al cielo né alla terra. La religione rende le persone inutili. Quando parlo di inutili non mi fraintendete, non voglio essere frainteso. Quando parlo di inutili non parlo della dignità dell'essere umano o dell'identità spirituale dell'essere umano. Quando parlo di inutili parlo che le persone vivono non adempiendo il piano di Dio nella loro vita. Cioè la religione rende la vita inutile in quanto la rende inutilizzabile. Inutile in quanto inutilizzabile. Ora voglio farvi qualche esempio di come le persone vengono trasformate nella religione. La mancanza di comprensione dei principi del regno di Dio riduce una persona a vivere in maniera religiosa. Perché battiamo molto su questo concetto? Perché dobbiamo comprendere che la religione è una cosa, il regno di Dio è totalmente un'altra cosa. La religione è un sistema di idee al quale tu sottometti la tua vita. Il regno di Dio è un governo che influenza la tua vita. Sono due principi e due concetti totalmente diversi. La vita religiosa si sviluppa in questo modo. Permettetemi di aprire un pochettino il discorso. La vita religiosa inizia con un identificarsi ad un gruppo ristretto di persone. Quindi io mi identifico, io vengo convinto che la cosa che mi è stata predicata è quella giusta, e quindi mi identifico con le persone che la pensano come me. Io sono entrato a far parte di un gruppo di persone con le quali la pensiamo in un certo modo e quindi mi identifico. Dopo l'identificazione arriva l'appartenenza, quindi io mi sento non solo identificato con quelle persone, ma mi sento parte di quelle persone, mi sento parte di questo gruppo ristretto di persone. Dopo l'appartenenza naturalmente subentra la frequentazione, quindi non solo mi identifico, non solo sento l'appartenenza, ma il mio tempo si impiegherà a stare con le persone che la pensano come me. Quindi questo gruppo ristretto, quando parlo di gruppo ristretto non parlo di 10 persone o 100 persone, possono essere anche 1000 persone o 10.000 persone, non ha importanza. La frequentazione di questo gruppo ristretto religioso mi porterà al quarto punto, al quarto livello, che è il senso di superiorità rispetto a tutti coloro che vivono al di fuori di questo gruppo religioso. Quindi io mi identifico, io appartengo, sento di appartenere, quindi comincio a frequentare e con il tempo comincerò a sentirmi superiore. Perché? Perché Dio ha illuminato me, non loro. Perché Dio si è rivelato nella mia vita, ma ancora deve rivelarsi a loro. Quindi mi sentirò superiore a tutti coloro che ancora non hanno questa stessa rivelazione, ma la cosa va addirittura un po' più in profondità. Mi sentirò superiore a tutti coloro che non frequentano il gruppo del quale io faccio parte. Poi si arriva al quinto punto, che per me è chiaramente il più disastroso, e questo è quello che produce la religione. Il senso di superiorità produce un giudizio. È una condanna verso tutti coloro che vivono al di fuori di questo gruppo ristretto e che non la pensano come me. Quindi io mi identifico con questo gruppo, io sento di appartenere a questo gruppo, comincio a frequentarlo, comincio a sentirmi superiore e quindi automaticamente io mi sento in obbligo, mi sento in dovere anche di poter giudicare e quindi di condannare, perché il giudizio porta poi alla condanna. Se io giudico una persona perché non la pensa come me, la condannerò dicendo che se morirà senza pensarla come la penso io, andrà all'inferno per tutta l'eternità. Questo è il prodotto della religione, questo è il prodotto all'interno del cristianesimo, in tutte le sue forme, in tutte le sue salse, in tutte le sue manifestazioni, dalla Chiesa cattolica alla Chiesa protestante, non ha importanza, questo è quello che produce purtroppo la religione e che ha fatto del cristianesimo una religione in realtà come tutte le altre, in alcuni casi anche peggiore, che non rispecchia minimamente quello che è il carattere di Cristo, il nome di Cristo, l'operato di Cristo. Quindi, quando comprendiamo la differenza sostanziale che c'è tra la religione e il regno di Dio, la nostra vita avrà un'impennata soprannaturale, permettendoci di vivere per ciò per il quale siamo stati creati. Seguitemi, una delle grandi differenze, ad esempio, tra la religione e il regno di Dio, è che la prima, cioè la religione, insegna la differenza tra ciò che è il sacro e ciò che è il profano. Fa una netta separazione tra ciò che è sacro e ciò che è profano. E facendo in questo modo crea in noi un senso di, ha creato nelle persone un senso di continua e persistente instabilità e insicurezza. Vi faccio degli esempi. La distinzione tra sacro e profano nella nostra vita sociale, cioè la differenza tra le persone che frequentiamo. Quindi se frequentiamo le persone del nostro gruppo religioso, stiamo facendo una cosa sacra. Se noi stiamo con persone che non la pensano come noi, stiamo facendo una cosa profana. Il comportamento, ad esempio. La religione crea una separazione nel nostro, una distinzione nel nostro comportamento all'interno di un locale di culto, dove ad esempio viene chiamata la casa del Signore, e niente di più assurdo e incredibilmente sbagliato, e la differenza da quando noi poi usciamo fuori da una sala di culto. Quindi la differenza tra ciò che è sacro, il luogo sacro, e tutto ciò che è al di fuori del luogo sacro, che è profano, cioè all'interno del luogo ci mettiamo le donne si mettono il velo, in alcune denominazioni ci si mette con la giacca e la cravatta, i bambini devono stare fermi, seduti, immobili, senza muoversi, ad ascoltare per un'ora e mezza o due ore, in alcuni casi anche tre ore, qualcuno che canta, qualcuno che predica, qualcuno che testimonia e poi la raccolta dell'offerta. Usciti fuori potete scatenarvi e fare quello che volete. Quindi nella nostra vita sociale la differenza tra la religione e il regno di Dio ha creato questa sostanziale separazione tra ciò che è il sacro e il profano. La vita economica, ad esempio, molto spesso si sente parlare del fatto che tutti coloro che non lavorano a tempo pieno per il Signore fanno un lavoro secolare, lavorano per il mondo, in alcuni casi viene detto lavorano per il faraone, mentre quelli che ad esempio come me hanno lasciato il lavoro, hanno lasciato il faraone, stanno lavorando a tempo pieno per il Signore, facendo un lavoro spirituale. Questo è talmente contorto perché crea nelle persone un senso di inferiorità da un lato e un senso di superiorità dall'altro lato, cercando di far sentire sempre le persone in colpa perché non fanno mai abbastanza per Dio, perché poverini devono fare il lavoro secolare e quindi meschini sono condannati a 8, 9, 10, 12 ore di lavoro al di fuori di quello che è il luogo di culto e al di fuori di quella che è la situazione sacra o religiosa, facendo sentire le persone in colpa, facendo sentire le persone in difetto. Oppure le offerte, no? Nella situazione economica, quello che diamo in comunità, quello che si dà durante il culto, quei soldi sono benedetti perché noi stiamo, perché quello è un seme che stiamo seminando nel regno di Dio. Però se io voglio andarmene in palestra, o voglio comprarmi una macchina per il mio lavoro, oppure voglio acquistarmi un telefonino o un televisore un pochettino più grande, più moderno, eccetera, eccetera, o voglio andare a vivere in una casa più dignitosa, voglio avere dei vestiti nuovi perché quelli vecchi sono ormai tutti strappati, quelli sono soldi spesi per le cose umane, per le cose mondane. E questo tipo di separazione tra il sacro e il profano porta le persone continuamente ad una instabilità e ad un senso di colpa e un senso di inferiorità. Perché? Perché quello che do in chiesa, in comunità, per l'offerta o per la decima, quello ha valore. Tutto quello che spendo al di fuori del locale di culto non ha valore. Parliamo della vita sessuale. Molti si sentono in colpa, io parlo con tante persone, credetemi, tante persone, quello che io ascolto a volte mi fa venire da ridere, a volte mi imbarazza, a volte mi fa mettere le mani nei capelli, a volte vorrei strapparmeli, ma non ce la faccio. Molti mariti e molte donne spirituali, per come loro si definiscono, si sentono in colpa dopo aver fatto l'amore con il proprio marito o dopo aver fatto l'amore con la propria moglie. Perché? Perché si sentono in colpa per quegli impulsi sessuali che sentono nel loro corpo, perché quello è carnale, quelli sono i desideri della carne. Ci sono molti giovani, ad esempio, che si sentono in colpa per essere attratti dal sesso opposto. E io rispondo sempre loro, sarebbe strano il contrario. Sarebbe strano se non aveste dei desideri veri, reali, passionali dentro di voi. Quindi la religione va a colpevolizzare qualcosa che Dio ha messo dentro di noi, facendocelo vedere come qualcosa di sporco, come qualcosa di carnale, come qualcosa che in realtà Dio, perché quando una coppia sta insieme ha dei rapporti, Dio si gira dall'altro lato, come dire, che schifo, spero che si mettano a pregare prima. Io ho sentito testimonianze di gente che spende mezz'ora a parlare lingue prima di fare l'amore e che dopo che hanno fatto quello che devono fare se ne fanno 3 giorni di digiuno perché si sentono così in colpa. Dio mio, la religione fa dei danni che sono impressionanti, fa vivere le persone nella frustrazione, le fa vivere nella continua repressione e questo crea purtroppo dei mostri. La differenza tra il sacro e il profano nella vita quotidiana. Quindi pregare in chiesa è una cosa santa. Pregare mentre sei in bagno non è una cosa santa, perché mentre sei in bagno stai facendo delle cose che non sono molto sante e quindi sarebbe meglio non aprire la Bibbia mentre sei in bagno e stai facendo le tue cose, perché la Bibbia è un libro sacro e quindi dobbiamo saper discernere, fratello, sorella, la differenza che c'è tra le cose sacre e le cose profane. Io so che molte persone ricevono le più grandi rivelazioni mentre sono sedute sopra il loro water, perché quello probabilmente è il momento migliore che loro hanno per poter leggere la Bibbia o leggere un libro, o mentre stanno facendo una doccia. Io ho ricevuto delle rivelazioni straordinarie mentre facevo la doccia, e la gente è incredibile perché quando sente questo, le persone religiose non riescono a credere che Dio possa parlarti mentre sei nudo. La nostra vita quotidiana, la religione separa ciò che è sacro da ciò che è profano. Quindi se tu vai in comunità 7 giorni su 7, tu sei una persona spirituale, sei fedele e sei una persona sulla quale investire. Se invece dopo 6 giorni di lavoro, magari tu preferisci invece di andare in comunità ad ascoltare qualcuno che ti fa venire la depressione e che ti fa scendere il latte fino alle ginocchia, te lo spendi per andare a prenderti del tempo con tua moglie, con i tuoi figli e finalmente avere del tempo con loro, no, ti dicono che sei una persona che non hai capito molto del Vangelo. Io vorrei incoraggiare tutti i papà che stanno a lavorare 5-6 giorni a dedicare del tempo ai propri figli perché questo tempo poi non ritornerà mai più. Spendete del tempo con la vostra moglie, spendete del tempo con i vostri mariti, spendete del tempo, state con i vostri figli, portateli fuori, fateli giocare, prendetevi del tempo con loro. Dio non Dio non sta dietro i nostri impegni settimanali, Dio sta dietro il nostro cuore, quello che c'è nel nostro cuore è straordinario e Dio lavora con quello che c'è nel nostro cuore. Quindi, se abbiamo la possibilità di essere benedetti andando in una comunità, gloria a Dio, se abbiamo l'opportunità di appartenere a un gruppo di persone che magari la pensa come noi, gloria a Dio, ma qual è il problema? La cosa importante è che questo non crei separazione. Perché ho parlato di questo? O sto parlando di questo? Perché alla luce di quello che stiamo per dire, noi dobbiamo capire certi principi. Faccio un esempio. Se capita di dover raggiungere delle persone la domenica, quando invece hai la riunione in comunità, Dio mette davanti a te delle persone con le quali stare e spendere del tempo qualitativo per poterle portare non in comunità prima di tutto, ma per poter portare Cristo alle loro vite. Ok? Non crearti mille problemi perché devo andare in comunità, c'è il culto, devo essere fedele. La fedeltà di Dio non ha a che fare con la frequentazione di un luogo. Le comunità non sono luoghi di appartenenza, sono luoghi di servizio. Ma è importante che se sappiamo discernere che non esiste la separazione tra il sacro e il profano. Comprenderemo che il regno di Dio va ben oltre la nostra capacità di comprendere le cose spirituali, no? Perché, ad esempio, se tu stai con degli ebrei ortodossi, ti renderai conto che quando loro vanno in bagno, scusate se parlo così, ma in maniera molto schietta, dopo che sono andati in bagno e si sono puliti e hanno tirato l'acqua, loro si alzano i pantaloni, alzano le mani e ringraziano Dio per aver fatto la cacca. Ringraziano Dio per essere stati in bagno, ringraziano Dio che il loro corpo sta funzionando bene. Questo è talmente importante per noi comprenderlo. Quando tu vai a Gerusalemme, stai nel quartiere antico di Gerusalemme, la mia vita è cambiata, veramente, lo dico anni fa, quando ho cominciato a frequentare quel quartiere, sono andato parecchie volte in quel luogo e la cosa che mi ha sconvolto, ad esempio, è che per loro non c'è la distinzione tra il sacro e il profano, nel senso che loro camminano leggendo la legge, no? La Torah, e loro, vedi questi ortodossi che camminano con la Torah nelle mani e di tanto in tanto si fermano, chiudono gli occhi e ringraziano Dio, dove il luogo di culto non è la sinagoga, ma il luogo di culto diventa la loro città, è diventata la loro città, perché Dio dimora, secondo chiaramente la loro fede, in Israele, Dio dimora in Gerusalemme, Dio dimora nella città. Noi abbiamo chiuso Dio dentro quattro mura, avendo chiamato quelle quattro mura la casa del Signore. Dio mio, non ci rendiamo conto del danno che abbiamo fatto alle generazioni che abbiamo insegnato con questa stupidaggine, insegnando loro che Dio si trova in un locale di culto, che la nostra fedeltà è nel locale di culto, che il nostro dare è nel locale di culto, che la nostra sottomissione è nel luogo di culto, che la nostra santità è nel luogo di culto, perché dobbiamo stare attenti come ci muoviamo nel luogo di culto. Quindi non esiste una differenza tra il sacro e il profano. Se tu fai l'amore con tua moglie o con tuo marito e trovi godimento, ringrazia Dio per questo, quella non è la carne, questo è il corpo che si mescola ad un altro corpo. Dio ha detto i due diventeranno una sola carne, i due diventeranno una stessa cosa. Allora, quanto è importante comprendere che se io sto dando un'elemosina ad un barbone e poi spendo dei soldi invece di dargli magari quello che chiamo l'opera di Dio, li posso investire in un'attività dove Dio mi sta dicendo di andare ad investire per poter dare posti di lavoro ad altri. Segui la voce di Dio nella tua vita. Segui la voce di Dio nella tua vita. E se qualcuno ti sta martellando dicendo che la tua decima e che le tue offerte servono per pagare l'affitto di un locale o per pagare la luce, beh, incoraggia quella persona a dire: ritorniamo nelle nostre case e spendiamo i nostri soldi investendo sulle persone e non sulle cose. Investiamo i nostri soldi investendo sulle persone e non sulle cose. Perché questo ci fa comprendere che il regno di Dio non può chiudersi dentro un'etichetta o dentro un locale, ma il regno di Dio deve espandersi nelle nostre città, deve espandersi nella nostra nazione. Quindi, alla luce della grande differenza che c'è tra la religione e il regno di Dio, dobbiamo riconoscere che tutti noi, tutti, nessuno escluso, abbiamo veramente un bisogno di un rinnovamento della nostra mente. E il rinnovamento della nostra mente, come dice Paolo in Romani 12:2, ci porterà ad una vera trasformazione. Trasformazione che, per quanto lenta possa sembrare o essere, questa trasformazione diventa inesorabile e inarrestabile. Quando dai a Dio, ascoltami, quando dai a Dio l'autorità sulla tua mente, cioè dai a Lui l'autorità di cambiare la tua cultura, di cambiare il tuo modo di formulare i pensieri, la tua vita non può fare a meno che cambiare. Ora, in questo processo che la Bibbia chiama trasformazione, che la Bibbia chiama, nel testo greco la parola è metamorfosi, in questo processo di cambiamento, di metamorfosi, non ti sentirai di stare con tutti, non ti sentirai di ascoltare tutti e non ti sentirai di parlare con tutti, perché il processo di cambiamento, quando si attiva questo processo di cambiamento, ascolta, io so che sto parlando a qualcuno in maniera particolare, quando si attiva questo processo di trasformazione, di cambiamento nella nostra vita, noi diventiamo vulnerabili, molto più di prima, diventiamo molto vulnerabili. Quando Dio comincia ad operare in maniera profonda dentro di noi, noi siamo e diventiamo molto più vulnerabili di prima. Avremo dei desideri diversi, avremo dei cambiamenti repentini anche di umore. E quindi è importante che noi proteggiamo quello che Dio sta facendo nella nostra vita. Ma cosa c'entra questo con Luca 10? Questo c'entra perché noi non possiamo continuare a fare le stesse cose per come l'abbiamo fatte negli anni e continuare a fallire e dare la colpa agli altri. No, noi dobbiamo prenderci la responsabilità del nostro fallimento. Se non stiamo ottenendo dei risultati, il problema non è di Dio, il problema non è del diavolo, il problema non è delle persone, il problema è nostro. Ed è per questo che noi dobbiamo dare a Dio l'autorità di iniziare un processo di cambiamento e di trasformazione per farci entrare nella piena comprensione del regno di Dio. Che cosa è il regno di Dio? Come funziona il regno di Dio? Come si sviluppa il regno di Dio? Come si espande il regno di Dio? E prima di vederlo fuori di noi, lo dobbiamo vedere dentro di noi. Dobbiamo essere liberati assolutamente, necessariamente, dalla religiosità, da un'impalcatura religiosa che ci ha tenuti schiavi e che continua a tenere schiavi non centinaia ma migliaia e migliaia e migliaia di persone oggi in Italia, parlando dell'Italia, persone che non hanno il coraggio, persone che hanno paura del loro leader, persone che hanno paura di quello che gli altri possono pensare, di quello che gli altri possono dire, di quello che gli altri possono creare attorno a loro, hanno paura della terra bruciata che possono fare, hanno paura di quello del loro nome che andrà magari su internet o su Facebook. Chi se ne frega nel nome di Gesù? Noi dobbiamo assolutamente portare avanti il regno di Dio, che è l'unico messaggio che Gesù ha portato avanti. E abbiamo tanta strada da fare, ma dobbiamo iniziare dando a Dio l'autorità piena e assoluta, non di edificare, non di piantare, ma prima di tutto di demolire, di sradicare, di abbattere, di svellere nella nostra vita, nella nostra anima, tutto quello che puzza di religiosità e che parla di religiosità. Ancora, io dopo anni dopo lo Spirito Santo mi sta parlando profondamente, dopo anni mi rendo conto che ci sono dei meccanismi ancora nella mia mente che mi riportano indietro e devo dare subito un colpo immediato, determinato per andare in un'altra nella direzione che è la direzione del regno di Dio. Sto bombardando la mia vita, la mia mente, il mio cuore con messaggi sul regno di Dio perché so che questo è il messaggio. Non riesco ad ascoltare altro tipo di messaggio, non voglio ascoltare altro tipo di messaggio perché so che questa è la chiave di ogni cosa. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte le altre cose vi saranno sopraggiunte. Sarete scioccati quando parleremo della preghiera, di come la preghiera è l'argomento più frainteso nel cristianesimo ed è in realtà l'argomento più potente, è l'arma più potente che Dio ci ha dato. Ma quando noi non la vediamo sotto i riflettori, non la interpretiamo nel filtro del regno di Dio, tutto quello che noi facciamo diventa inutile o fine a se stesso. Quindi non preoccuparti e non spaventarti di questo processo di cambiamento, di trasformazione, di metamorfosi che Dio sta facendo nella tua vita. E se questo processo di cambiamento ti sta rendendo più sensibile, ti sta rendendo più in alcuni casi il tuo carattere, le cose più brutte che erano dentro di te cominciano a saltare fuori, voglio dirti che non è il diavolo, stai tranquillo, è lo Spirito Santo che sta andando a smuovere cose molto profonde dentro di te. Quindi non ti sentirai di stare con tutti come una volta, non ti sentirai di ascoltare tutti come una volta, non ti sentirai di parlare con tutti. Non sto dicendo che c'è una chiusura, ma sto dicendo che sarai selettivo, comincerai a selezionare, comincerai ad amare tutti in una maniera molto più ampia, molto più vera e più sincera e meno ipocrita, ma comincerai a saper discernere le persone con le quali stare, le persone con le quali lavorare, le persone con le quali parlare, le persone con le quali aprirti e confidare le cose. Una volta ti confidavi con tante persone che ti davano dei consigli ampi, vasti, larghi. Ora su certe cose specifiche hai bisogno di parlare con certe persone specifiche che possono darti delle indicazioni specifiche. Non puoi affrontare questi discorsi con tutti perché gli altri, non tutti ti capiranno, non tutti comprenderanno quello che Dio sta facendo. E se anche Dio ha operato nella loro vita, magari non comprenderanno il modo in cui Dio lo sta facendo nella tua vita. Quindi ognuno di noi è un mondo a parte, un'isola a parte, che deve necessariamente sapersi proteggere e nello stesso tempo poterci aprire sempre di più nella semplicità, nell'amore, nella grazia, nel perdono, nella misericordia, nella comprensione. Quindi non preoccuparti di quello che sta accadendo in questo momento nella tua vita, perché è assolutamente normale. Come ho detto, e vado verso la conclusione, come ho detto nella prima lezione, ciò che mi ha spinto a trattare questo argomento sull'evangelizzazione, forse qualcuno penserà, ma cosa c'entra quello di cui si è parlato fino ad oggi con l'evangelizzazione? Perché è fondamentale creare il giusto fondamento. Se io non comprendo il carattere del Padre, se io non comprendo i principi che muovono il regno di Dio, io continuerò a creare adepti. Io continuerò a fare proselitismo, si continuerà a dire vieni nella mia chiesa perché nella mia chiesa si predica bene, vieni nella mia chiesa perché Dio è presente, vieni nella mia chiesa perché lì il pastore è unto, e eccetera eccetera. Si crea questo circolo, questo club, questo circolo vizioso, questa spirale dalla quale non se ne esce, perché nel momento in cui noi lavoriamo con il vecchio modo di pensare, con una mentalità religiosa, noi continuiamo a creare sempre dei circoli ristretti dove possono entrare soltanto coloro che la pensano come noi e giudicheremo tutti coloro che non la pensano come noi. Ma il regno di Dio è tutt'altra cosa. Gesù stava con tutti e non si è mai chiuso all'interno di un locale. Quindi c'è stato un versetto di Isaia che mi ha colpito particolarmente Ed è proprio questo, guardate in Isaia, e mentre sto parlando di questo comprenderemo ancora meglio il motivo di questa, della lezione di oggi. Isaia 57, il versetto oggi, dice, versetto 14, Isaia 57, 14 dice così: e si dirà, appianate, appianate, preparate la via e rimuovete gli ostacoli dalla via del mio popolo. E mi rendo conto di quanti ostacoli non sono solo fuori di noi, che non permettono alle persone di ritornare a casa in realtà, ma mi rendo conto quanti ostacoli sono nella nostra vita e che dobbiamo avere il coraggio, prima di tutto, di identificarli, secondo, di rimuoverli. Ma non possiamo rimuoverli se non li identifichiamo. In questo dobbiamo essere molto cinici, dobbiamo essere molto diretti nella rimozione. Mi è successa una cosa che mi ha particolarmente colpito. Stavo rientrando da Milano la scorsa settimana e io amo portare con me un coltellino svizzero, sapete, quelli piccoli, credo di averlo qua un altro, perché me ne è rimasto uno, è un regalo che mi ha fatto una sorella, una cosa dove c'è lo stuzzicadenti pure, c'è una bellissima forbicina, una lima per le unghie che io non uso perché me le mangio, però mi serve anche come cacciavite. E poi c'è una piccola lama, un piccolo coltellino che rientra assolutamente nella sicurezza internazionale. E ho sempre viaggiato, non ho mai avuto problemi in qualunque aeroporto, sia in Italia che all'estero, perché rientra nella sicurezza internazionale, nella sicurezza dei voli. Mi trovavo nell'aeroporto di Malpensa e quando faccio passare tutti i bagagli, tutte le mie cose, avevo messo tutto dentro il mio giubbotto per essere più veloce, la vaschetta va nella parte della sicurezza e mi chiedono di cosa c'ho, cosa c'era, eccetera, eccetera, ed escono fuori questo coltellino. Escono fuori il coltellino e mi dicono: per favore faccia ripassare questa vaschetta attraverso il metal detector. Faccio ripassare la vaschetta e loro mi dicono: va bene, signor Salme, può andare. E dico: scusi, il mio coltellino. Lui mi guarda e mi dice: l'ho buttato. Dissi: in che senso, mi scusi? Disse: l'ho buttato perché non è possibile portarlo a bordo. Al che mi sono un pochettino così amareggiato, ho detto: scusi, io viaggio ogni settimana prendo un aereo e viaggio in lungo e largo in Italia, sono passato tante volte da Malpensa, passo quasi almeno una volta al mese da Malpensa, ma ho fatto viaggio internazionale, quindi Stati Uniti, Londra, Africa, altri posti, e non ho mai avuto problemi. Ho detto: quello è un oggetto al quale sono particolarmente affezionato, scusi, perché l'ha buttato? Perché non mi ha detto niente? Lui mi ha detto: perché queste sono le regole e noi siamo obbligati a adempiere e a mantenere queste regole, ad osservarle in maniera cinica e impersonale. Quindi niente contro di lei, niente contro i suoi sentimenti, ma quel coltello non salirà a bordo con lei, quel coltellino. Si gira e se ne va. E io rimango esterrefatto perché l'avevo usato fino a 5 minuti prima, qualcosa al quale sono molto affezionato. Ha fatto il suo lavoro, posso essere arrabbiato con questa persona quanto voglio, ma non ha importanza, lui ha fatto il suo lavoro mantenendo una sicurezza a bordo in base a quelle che sono delle indicazioni internazionali di sicurezza. In alcuni aeroporti non danno problemi, nella stragrande maggioranza. Qui ho trovato qualcuno che invece ha applicato questa regola e secondo il loro regolamento, non so perché le altre volte no, ma in quel giorno quel regolamento doveva necessariamente fare in modo che io non passassi con quell'oggetto. Quando noi comprendiamo che ci sono degli ostacoli per andare avanti, dobbiamo diventare cinici e impersonali. Cioè dobbiamo riconoscere qual è il problema, riconoscere qual è l'ostacolo e rimuoverlo dalla nostra vita. Farà male, ci darà qualche lacrima, ma dobbiamo necessariamente avere questo cambiamento da parte dello Spirito Santo nella nostra vita, se no noi non vedremo l'Italia andare ai piedi della croce, non vedremo l'Italia ritornare a casa. Isaia 62 al versetto 10 dice così: passate, passate per le porte, preparate la via per il popolo, appianate, appianate la strada, rimuovete le pietre e alzate una bandiera davanti ai popoli. E vorrei terminare dicendo questo: c'è un popolo in Italia, parlo dell'Italia chiaramente, in tutto il mondo, che deve ritornare a casa, non deve entrare in comunità, deve ritornare a casa, alla casa del Padre. E non sto parlando della morte, chiaramente. Ed è nostra responsabilità preparare la via, appianarla e rimuovere gli ostacoli. Lo ripeto, c'è un popolo che deve ritornare a casa. È nostra responsabilità preparare la via, appianare la strada e rimuovere gli ostacoli. Noi non siamo chiamati a portare le persone in una comunità prima di tutto. Se questo poi è possibile, amen, se le persone si trovano bene, qual è il problema? Non siamo chiamati a portare le persone a Cristo. Noi siamo chiamati a portare Cristo alle persone. E vorrei concludere con Luca capitolo 10, il versetto 1. Dopo queste cose, il Signore ne designò altri 70 e li mandò a due a due davanti a sé in ogni città e in ogni luogo dove stava per recarsi. Noi siamo gli apripista, il rompighiaccio, i pionieri, coloro che preparano la città, che preparano ogni luogo dove Gesù sta per recarsi. Abbiamo bisogno necessariamente di capire quali sono i principi del regno di Dio con i quali operare. E vi garantisco, per come l'ho visto nella mia vita e come lo sto vedendo lì dove andiamo, ovunque andiamo, che ovunque, ovunque, l'apertura all'Evangelo è straordinaria. E se vogliamo evangelizzare e avere successo in questo, in accordo a quello che è i parametri che Gesù ci ha dato, dobbiamo necessariamente andare a comprendere quali sono i principi che devono motivare la nostra evangelizzazione e il nostro modo di evangelizzare. Ok? Quindi vi prometto che dalla prossima volta entreremo nei quattro principi: benedire, associarsi, guarire e predicare, benedire, associarsi, guarire e predicare. Padre, grazie con tutto il cuore per questa sera, grazie per come parli ai nostri cuori, per come continui a rivelarti nelle nostre vite. Voglio ringraziarti anche ancora per questa sera, per quanti sono stati in diretta, per quanti hanno visto, per quanti vedranno questo video e ascolteranno fra giorni, settimane, anni, non ha importanza. Grazie perché la tua unzione rimane sulla tua parola e per questo voglio benedirti per tutte le persone che verranno toccate, cambiate e trasformate nel nome di Gesù. Amen. Voglio benedire ognuno di voi, voglio ringraziarvi per la vostra attenzione, voglio ricordarvi che mercoledì, domani saremo a Palermo, giovedì saremo a Catania, venerdì saremo a Reggio Calabria, sabato saremo a Napoli, domenica saremo a Foggia e poi ritorneremo a casa. Una buona serata a tutti quanti, vi benediciamo e grazie per il vostro sostegno in tutti i sensi. Grazie per come continuerete a farlo. Nel nome di Gesù. Amen.